Rieccoci puntuali come ogni giorno, a voi tutti un cordiale saluto. Dunque, la nazionale svizzera di calcio e molti dubbi dopo la discussa qualificazione a Euro 2024. Confermereste il nostro allenatore Murat Yakin? Questa è la domanda, diciamo, generale di oggi, ma poi ci sono altre domande, altri punti interrogativi su quello che abbiamo visto, su quello che abbiamo provato nel veder giocare la nostra nazionale. Sentimenti contrastanti, un po' di legittima delusione per il gioco espresso e per un contesto dal quale non traspare molta euforia e ottimismo. Dubbi, perplessità e diversi punti interrogativi dopo appunto le 10 partite di qualificazione ai campionati europei della nazionale svizzera. Ci saremo anche noi e forse questa è la notizia che più conta guardando al 2024 ed è già una buona notizia. Però con quale spirito e con quale atteggiamento affronteremo l'importante rassegna germanica e ci saremo con o senza il nostro allenatore Murat Yakin a Euro 2024? Chi vi ha deluso e sorpreso di più durante questa discussa e tribolata campagna di avvicinamento ai campionati europei del prossimo anno? Secondo voi la Svizzera ha dei giocatori imprescindibili, fondamentali e insostituibili che dovrebbero essere sempre titolari? Che valore ha l'attuale nostra nazionale? Non ci siamo abituati forse troppo bene negli ultimi 20 anni tanto da festeggiare l'ennesimo approdo dei rossocrociati ad una grande competizione internazionale come un qualcosa di scontato e di banale? Allora, le domande, come avete sentito, non mancano, dite la vostra oggi telefonandoci allo 0848 030808 o scrivendoci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Omar Gargantini è con noi, responsabile della redazione sportiva della nostra radio. Buongiorno Omar.
Ciao Antonio, buongiorno. Benvenuto. A tutti. Grazie.
Allora, cominciamo dal bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
Mezzo vuoto.
Andiamo.
Mezzo vuoto, un po' perché io tendenzialmente sono uno così nella vita e quindi anche in questo caso con coerenza dico mezzo vuoto perché non è stato un banalizzare, un dare per scontato la qualificazione che rimane comunque un risultato importante. Bicchiere mezzo vuoto perché le premesse erano altre, perché la Svizzera era testa di serie di questo girone, avrebbe dovuto dominarlo a mani basse, tenuto conto anche del livello medio del raggruppamento, per 3 partite, non a caso lo stava dominando, anzi per quasi 4, fino a un minuto dalla fine della partita con la Romania, la Svizzera stava facendo l'amplein e stava strabattendo tutti. Poi qualcosa si è rotto e da lì in avanti è diventata davvero una sorta di via crucis. Quindi siamo in Germania, ma i punti di domanda sono così tanti che la soddisfazione è davvero relativa.
Qualcuno disse al momento del sorteggio potremmo fare o dovremmo fare 30 punti, però non dimentichiamoci, Omar, che venivamo da un tremendo, terrificante 6-1 contro il Portogallo, meno di un anno fa, mondiale in Qatar. Questo forse ce lo dimentichiamo, insomma, che ha ridimensionato completamente quelle che erano le speranze di vedere un giorno la nazionale magari finalista di un europeo o addirittura di un mondiale.
Vero, intanto proprio il Portogallo 30 punti su 30 li ha conquistati nel suo girone, un girone che potremmo abbastanza paragonare al nostro, insomma. Ripeto, la Svizzera per quasi 4 partite ha tenuto fede alle aspettative, allo status di grande favorita del girone, poi si è spenta, si è involuta, ha perso un'identità, ha perso l'anima. Le partite bisogna giocarle, bisogna vincerle, è vero, ma questa progressiva involuzione insomma mi fa dire che è soprattutto per demerito della Svizzera se è finita seconda col fiatone anziché eventualmente merito degli avversari.
Un'involuzione che soprattutto si è notata a partire dall'estate, da quel 2-2 casalingo contro la Romania.
Sì, esatto, da lì in avanti solo pareggi tranne la partita vinta contro Andorra, tra l'altro a Sion 0-0 all'intervallo, solo pareggi, la sconfitta di ieri sera a Bucarest è tutto sommato ininfluente, anche perché finire in quarta fascia anziché in seconda, se guardiamo la composizione delle 4 fasce, non è che cambierà granché, anzi paradossalmente forse essere già sicuri di evitare l'Italia e la Serbia può essere un vantaggio, insomma, quindi meglio in quarta che in seconda. È una squadra che ci aveva abituato bene, 10 qualificazioni su 11 alla fase finale tra mondiali ed europei, è il quinto europeo negli ultimi 6, quindi sì, insomma, l'asticella si è alzata, c'è forse un po' di assuefazione, però tutte queste difficoltà erano assolutamente impensabili al momento in cui abbiamo letto la composizione del girone, abbiamo pensato tutti più facile di così non si potrebbe.
E soprattutto anche leggendo le squadre di appartenenza dei nostri giocatori. Abbiamo fatto 17 punti, guardavo stamattina le classifiche di tutti i gironi, Germany, 17 punti, ma al terzo posto è finito anche il Lussemburgo, in un girone simile al nostro,
sì, con
17 punti.
Proprio quello del Portogallo.
Esattamente.
Mi sembra, no?
Quindi il bottino è magro, molto magro.
Il bottino è molto magro, tu dicevi qualcuno aveva buttato lì, potremmo fare l'amplè. Il primo era stato il capitano Granit Xhaka, che aveva detto col nostro potenziale possiamo vincerle tutte le partite di questo girone. Secondo me non mancava neanche poi molto per vincerle tutte, perché se guardiamo, facciamo un'analisi di tutte le 10 partite giocate, la Svizzera le ha quasi sempre dominate, ha sempre avuto molte più occasioni rispetto al proprio avversario, però i dati nudi e crudi, i numeri dicono che nelle ultime 6, nelle ultime 7 ne abbiamo pareggiate 5, ne abbiamo vinta una soltanto, un ritmo da squadra che assolutamente non si qualifica.
Allora, è iniziata ovviamente la danza delle responsabilità, più responsabilità di questa situazione all'allenatore Murat Yakin, chi dice la federazione inesistente, debolissima, praticamente assente, chi dice, chi punta il dito invece contro certi giocatori, per certi atteggiamenti che abbiamo visto anche ieri sera, non denotano una grande, diciamo così, attitudine al sacrificio, all'impegno e soprattutto anche un certo attaccamento alla maglia. La dichiarazione, direi poco elegante, di Akanji ieri sera fa discutere, insomma, quando Yakin, poverino, cercava di dire due parole al gruppo, lui ha detto: ma non ho sentito, c'era troppo rumore, ecco, quasi come dire: ma non mi interessa quello che dice quello lì.
Quando c'è una regressione come questa, le responsabilità evidentemente vanno suddivise ed è giusto che ognuno, facendo con onestà intellettuale autocritica, se le assuma. Difficile che se le possano assumere i giocatori, tenuto conto di quanto dicevi, cioè di un atteggiamento spesso un po' supponente, bisogna riconoscerlo. Di sicuro al momento in cui ci si troverà a discuterne a dicembre, così almeno ci è stato preannunciato, no? A dicembre, tra il presidente della federazione Blanc, tra Pierre Tammy, che è responsabile delle selezioni nazionali, tra lo stesso Yakin dovrà assumersi i suoi errori, ne ha commessi diversi. Mi auguro che anche chi sta sopra Yakin sia altrettanto onesto e si assume i suoi, perché se la situazione è sfuggita di mano è anche perché si è dato troppo potere allo spogliatoio, e quando uno spogliatoio diventa, insomma, prende coscienza del fatto che può fare e disfare a piacimento, beh, l'allenatore è delegittimato e poi i risultati sono quelli che abbiamo visto.
Un allenatore che oggi è in una posizione debole, Pierre Tammy, anche lui delegato, responsabile delle nostre nazionali, non sembra più avere molta voce in capitolo, il presidente Blanc non so quanto conta, quanto incidono le sue parole, quanto sia carismatico. Qualcuno diceva giustamente, anzi ieri sera in studio con Giacomo Moccetti, sia Gemaili sia Valon Berami dicevano, secondo me in modo molto intelligente, anche direi da acuti e bravi osservatori e opinionisti oggi, che a questa nazionale mancano degli ex giocatori che potrebbero fungere da importante collante nello spogliatoio, ex grandi giocatori, ti faccio un nome, Chapuisat, ti posso dire altri nomi, insomma, di gente che ha fatto la storia del calcio svizzero.
Sono un team manager
però che ha rappresentato qualcosa a livello di calcio europeo, mondiale.
Come lo chiama l'Italia, il capo
Buffon.
Ecco, Gigi Buffon di turno. O il povero Gianluca Vialli fino a quando...
Mancano delle figure così perché non le si vogliono, perché la federazione non le vuole, perché si dice facciamo noi, siamo capaci noi, e si chiude a riccio.
Sicuramente un ex giocatore con carisma, con intelligenza, potrebbe essere una figura importante per fare da collante tra lo spogliatoio e la guida tecnica e anche la federazione. Sono d'accordo. Il vero guaio è che perdendo i Gemaili, perdendo i Berami, perdendo i Lichtsteiner, probabilmente lo spogliatoio ha perso quella leadership che adesso ci si accorge appunto manca. Insomma, Granit Xhaka e Akanji sono dei leader ogni tanto con le prestazioni, ma più nei loro club che in nazionale, per la verità, sono dei leader a parole, ma poi quando le cose vanno male non hanno dimostrato di essere davvero delle guide, dei riferimenti per il resto della squadra. Poi potremmo anche andare oltre e chiederci: ma è davvero così forte questa nazionale, oppure ha imboccato con questa generazione poi il viale del tramonto? Insomma, magari la stiamo sopravvalutando. Tu facevi riferimento al 6-1 brutale al mondiale contro il Portogallo, magari questa è una generazione che ha dato il meglio di sé e che adesso andrebbe magari invece rinnovata, anche a costo magari di saltare una fase finale, ma per consentire ai giovani il ricambio.
Ecco, ma al di là dell'allenatore, poi ci torneremo sull'eventuale nome o sugli eventuali nomi degli allenatori, diciamo così, possibili del Lugano.
La Svizzera,
no? Stavo leggendo adesso una notizia, ma probabilmente la sai, che il Lugano ha esonerato Nicolas Tausend, La sapevi già, sì.
È arrivato il comunicato.
È arrivato il comunicato, sì. mi meraviglia, no. Comunque è la nazionale svizzera di cui stiamo parlando adesso. Allora, dei possibili allenatori parleremo tra poco. Sui giocatori io chiedevo al pubblico se ci sono dei giocatori imprescindibili, indispensabili e fondamentali. Cioè è fattibile, al di là dell'allenatore, affrontare un europeo senza Shaqiri, senza Giacca, non convocarlo?
Tutto è possibile. Se l'allenatore o commissario tecnico che dir si voglia ha pieni poteri, poi si assume evidentemente anche le responsabilità di queste scelte, ma l'importante è che l'allenatore nelle sue scelte sia appoggiato dalla federazione o che con il suo superiore diretto, in questo caso Pertami, ci sia un confronto schietto e finalizzato al bene della squadra. Faccio un esempio: in questa tornata di partite siamo arrivati a giocare gli ultimi tre confronti senza un terzino destro di ruolo. Allora io mi chiedo, al momento in cui Yakin ha fatto questo tipo di scelta, qualcuno ha osato metterla in discussione, questa scelta? Gli è stato detto, ma magari prendi anche un giovane, ma almeno abbiamo un terzino destro di ruolo. Questo per dire, ci deve essere veramente un dialogo costruttivo costante.
Una collaborazione.
Io non vedo onestamente la Svizzera che rinuncia, soprattutto a Granit Xhaka, in vista dell'europeo, mi sembra una cosa abbastanza irrealizzabile. Su Shaqiri potremmo discutere, soprattutto legato al suo status di titolare inamovibile. Forse Shaqiri non ha più i 90 minuti nelle gambe,
soprattutto giocando in America.
Ecco, su questo si potrebbe, però una Svizzera che va all'europeo senza il suo capitano, direi da 0 a 100 in questo momento, uno, perché uno si diceva a scuola te lo regala,
sì,
lo Stato,
no? Te lo regala lo Stato. 0848 030808 per chiamarci in diretta, o 076 321 1113 per scriverci, e siete già in tantissimi a scriverci. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, sottoscrivo tutto quanto ha detto Gargantini con estrema competenza, ma il vero problema è che abbiamo capito tutti che la squadra giocava contro l'allenatore, ma è di un'evidenza spaventosa. Il vero problema, la parola chiave a questo punto, è responsabilità. Chi si assume le responsabilità? Io devo dire che sono molto perplesso. È chiaro che un cambiamento allenatore ci vuole, però non dimentichiamo che la Svizzera ha una situazione finanziaria molto, molto pessima, cioè conti in rosso. Gli allenatori sul mercato, a me pare di capire che il migliore sarebbe Löw, però Löw costa una cifra. Pertami, che io conosco, la fortuna di conoscere molto bene, bravissima persona, competente, ma debole di carattere. Non mi pare che sia il direttore delle squadre nazionali, non dico con il pugno di ferro, ma con un certo carattere. Poi la federazione non sono in grado di capire, ma da quanto è successo penso di poter dire senza sbagliarmi che è molto debole la federazione. Da ultimo, errori di convocazioni, Yakin, ma anche errori di cambio. La partita contro Israele, quando ha tolto Vargas, che era il miglior uomo in campo, ed era fresco, non è che fosse all'estremo delle forze, e io sono caduto dalla poltrona. È una cosa che francamente non ho per niente capito. E come questa ce ne sono state altre.
Quindi anche
secondo me,
le scelte di Yakin hanno fatto discutere, le sostituzioni, le scelte insomma dei giocatori da impiegare a partita in corso. Effettivamente sono tante le domande. Giovanni, grazie mille, io devo congedarla perché sono le 12, ci sono i titoli del radiogiornale, mi raccomando chiamateci sempre allo 0848 030808, prenotatevi. Fra poco ritorneremo in diretta con il collega Omar Gargantini. La seconda parte di Controcorrente, sono le 12.02, a tutti voi ancora un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Stiamo parlando della Nazionale Svizzera di calcio, il giorno dopo l'ultima partita, ieri sera con la Romania a Bucarest, persa per 1-0, la Nazionale Svizzera di calcio, i rossocrociati e i molti dubbi dopo la discussa qualificazione a Euro 2024. Confermereste il nostro allenatore Murat Yakin? Con quale spirito e atteggiamento affronteremo l'importante rassegna germanica? E chi vi ha deluso e sorpreso di più durante questa discussa campagna di avvicinamento ai campionati europei del prossimo anno? E poi ancora, che valore ha l'attuale nazionale? Tutte domande che, diciamo così, sono un po' all'ordine del giorno da parte degli appassionati, da parte dei tifosi e delle tifose, da parte di chi segue Omar Gargantini, che è sempre con noi, il nostro responsabile della redazione sportiva della nostra radio. Domande che il pubblico, che i tifosi si pongono. Allora, abbiamo sentito prima l'intervento di Giovanni, io leggo i moltissimi messaggi che stanno arrivando, c'è chi dice che la colpa è di Iachin, chi dei giocatori, chi dei senatori, chi di Tami, si fatica ad orientarsi.
È quel che dicevo prima, alla fine non sarebbe secondo me sbagliato e disonesto fare di un singolo il capro espiatorio, insomma, di questa campagna così laboriosa. Le responsabilità vanno suddivise, poi va da sé che il calcio non lo inventiamo noi due. Quando le cose vanno male e non si vede, si arriva a una sorta di punto di non ritorno, a pagare è quasi sempre il commissario tecnico o l'allenatore, che dir si voglia. Quindi io non vedo altre soluzioni che separarsi da Mura Diachina, che ha perso la fiducia dello spogliatoio, è palese. Lo si vede dal linguaggio del corpo dei giocatori, lo si vede dall'atteggiamento in campo, lo si vede dall'incapacità di reagire alle difficoltà. Poi Granit Xhaka ieri sera se ne è uscito con una frase abbastanza sorpresa, insomma, che lascia lì un po' in sospeso il dubbio. Non c'è nessun problema con Mura Diachina.
A parte qualche visione differente, esatto. Ma è normale, tra adulti, esatto. Ci si può confrontare anche con idee differenti.
Che l'idea in sé è giusta, poi Granit Xhaka si contraddice giocando come gioca, in rapporto a come gioca di solito col Bayer Leverkusen, insomma è un altro giocatore. Quindi ripeto, fare un capro espiatorio sarebbe sbagliato, ma credo che si debba intervenire per avere la realistica ambizione di andare all'europeo e non essere una semplice comparsa. Detto questo, non è facile intanto da un punto di vista umano a esonerare un allenatore, c'è di mezzo un contratto che si è rinnovato automaticamente con la qualificazione, che dura fino all'estate e che implica insomma anche un discorso finanziario. La Svizzera mai nella sua storia ha esonerato un allenatore che si era qualificato sul campo, sarebbe una prima, quindi è un passo che andrà comunque ponderato bene.
Aggiungo, Omar, che con un nuovo allenatore le cose cambieranno, potrebbero cambiare, attenzione, perché bisogna trovare l'allenatore giusto e non è evidente attualmente oggi sul mercato trovare la figura giusta. Sappiamo che probabilmente si andrà su un allenatore svizzero, è migliore, siamo sicuri che sarà migliore di Iachin?
Allora, se diamo per scontato che il problema di fondo è la mancanza di empatia e di sintonia tra i leader e l'allenatore, basterebbe trovare un allenatore che crea un rapporto sano con i vari Xhaka, Kanji, mettiamoci pure anche Shaqiri, insomma con questi giocatori qui, come del resto aveva saputo fare Vladimir Petkovic. Vladimir Petkovic, al di là dei meriti del suo lavoro sul campo, perché con lui la nazionale comunque era cresciuta anche da un punto di vista tattico e dell'espressione corale, Petkovic aveva i giocatori che contano dalla sua parte. Ecco, il nuovo commissario tecnico dovrà riuscire a creare questo tipo di chimica con lo spogliatoio. È chiaro che se uno...
A mediare, insomma, con i senatori.
Sì, anche perché in nazionale ti trovi pochi giorni, a maggior ragione adesso verso l'europeo, avremo due amichevoli a marzo e poi sarà già europeo. C'è poco tempo per lavorare in profondità. Devi essere un po' uno psicologo, devi essere diplomatico, devi essere, non so, mi verrebbe qualche termine un po' più forte, ma preferisco non usarlo. Se tu entri nello spogliatoio e Granit Xhaka e Akanji ti ascoltano quando parli, hai già risolto la metà dei problemi. Poi è chiaro, ci vuole, torno a dirlo, sopra comunque anche un supporto forte di fronte alle difficoltà. L'allenatore non può essere abbandonato come era stato abbandonato a Pristina quando Xhaka se ne uscì con quelle famose dichiarazioni.
Ecco, però ammesso e concesso che poi i giocatori ti ascoltano e ti seguono a livello di impostazione di gioco, di impostazione tattica, siamo sicuri che sono tutti motivati a giocare in nazionale? Pensiamo ad Akanji, che gioca nel Manchester City, che tutti i giorni si allena con Guardiola.
Da questo punto di vista Kanji ha avuto un'involuzione, è sotto gli occhi di tutti.
Cioè, a livello di motivazioni.
Ma io credo comunque che per un giocatore un europeo rimanga una vetrina importante, che ti dà visibilità, che ti dà riscontri, quindi io credo che sì, la risposta sia sì.
Comunque c'è la motivazione.
Con un ambiente sano ci sarebbe comunque una squadra e dei giocatori più desiderosi, insomma, di darsi da fare.
Il pubblico lo sentiamo, allora allo 0848 030808, come tutti i giorni, a controcorrente siete voi che con noi fate la trasmissione, quindi alimentate con spunti, opinioni e considerazioni la parola a Luigi. Buongiorno Luigi.
Buongiorno. Allora, secondo me il problema di fondo è proprio la mancanza di carisma da parte di Murat Yakin. Non lo vedo come un buon selezionatore, con un buon commissario tecnico. Poi diciamo anche che dopo la qualificazione al mondiale contro l'Italia, più per demeriti dell'Italia, con due rigori sbagliati, il pareggio con la Bulgaria, eccetera, siano state fatte troppe attese su questa squadra e su questo allenatore. E comunque la Svizzera non è la Spagna o la Francia, parliamoci chiaro, ecco, già la qualificazione è comunque un buon risultato, sì, per un europeo. Sì. Ecco.
Quindi troppe attese, lei dice, troppe aspettative. Grazie, sì, andiamo avanti, sì, e poi commentiamo tutto. Sì. Filippo, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Ma per me è molto chiaro, si tratta di una squadra professionista, sono dei bei buoni giocatori. Chi ha voglia di giocare in nazionale deve veramente correre, darsi da fare. Gli obiettivi non devono essere semplicemente qualificarsi col minimo dello sforzo. L'obiettivo minimo era la qualifica, l'obiettivo massimo erano 30 punti, perché si diceva che dovevamo praticamente battere tutti, ma alla fine è una cosa molto importante che si è dimenticata di dire: la nazionale deve essere ovviamente seguita dai propri tifosi, deve entusiasmare, e questo è un obiettivo totalmente mancato. Ed è importante, perché quando riempiamo gli stadi e la gente vede un calcio di basso livello, perché così è stato diverse volte nelle ultime partite, non è una bella cosa. Dobbiamo fidelizzare il pubblico, dobbiamo entusiasmarlo, e questo è totalmente mancato.
Grazie Filippo. Allora, sull'entusiasmo, Omar, ti sollecito subito. Una nazionale deve entusiasmare, sì, però è più facile per la Francia entusiasmare se hai Mbappé, se hai Giroud, se hai questi giocatori, che non per la Svizzera, parliamoci chiaro.
Diceva il primo ascoltatore, è vero, la Svizzera non sarà mai, ecco, la Francia, la Spagna, nemmeno l'Inghilterra, la Germania o quelle squadre qui. Però c'è una via di mezzo tra la Svizzera attuale e quella che non meno di 2 anni fa si qualificava comunque per i quarti finali dell'Europeo, e lì ci aveva molto entusiasmato. Comunque la vittoria sulla Serbia al Mondiale un anno fa aveva molto entusiasmato. Io ero in Qatar, ma mi si diceva di gente nelle strade comunque a suonare il clacson. I risultati fanno molto, l'attitudine e le prestazioni sono altrettanto importanti. Credo soprattutto quando si parla di nazionale, io credo, senza voler essere vecchio o retorico, il senso di appartenenza deve venire fuori. Ecco, quello che fa male in questo momento è vedere, condivido quanto diceva Filippa, alcuni giocatori che dimostrano di non sentirlo più di tanto, il famoso attaccamento alla maglia. Magari sono un ingenuo che crede ancora a queste cose, però quando si parla di nazionale io credo che debba essere viscerale il senso di appartenenza, e in questo gruppo lo si è visto troppo poco ultimamente.
Poi si torna sempre al solito discorso, ma quanto sono svizzeri, quanto sentono la nazionale svizzera dei giocatori, che sono comunque di nazionalità diversa, insomma, che provengono da altri paesi. Ma questo discorso è ancora valido o no? Probabilmente non è più un discorso attuale.
Non vorrei sempre finire lì, perché si rischia di entrare in un campo minato, si creano insomma i pro e i contro, chi dice razzismo, xenofobia, piuttosto che bla bla bla, l'integrazione. No, non voglio arrivare lì. Io non voglio focalizzarmi sul nome del giocatore, io guardo semplicemente chi scende in campo. Ci sono giocatori che danno tutto, magari con dei limiti, ci sono dei giocatori che invece potrebbero dare di più e non ti danno la sensazione di darlo. Torniamo sempre ai soliti, insomma, Akanji, Giacca nei loro club rendono molto di più rispetto a quanto fanno in nazionale. Poi la serata storta può capitare a tutti, capita a chiunque nel proprio lavoro, quindi ci sta anche che sia il caso per un giocatore di calcio. Però ecco, questo, il linguaggio del corpo troppe volte in questa campagna ha dato torto ai giocatori, secondo me.
Allora andiamo avanti allo 0848 03 08 08, le telefonate del pubblico. C'è Simone. Simone, buongiorno.
Sì, salve. Ma io volevo dire che a parer mio è perché purtroppo non si sentono svizzeri al 100%. E, però dicendo questo non bisogna passare per razzisti, perché la verità è da vedere contro Serbia e Albania, che sono derby, purtroppo danno tutto e si vincono queste partite, ma le altre no, o si fa fatica. Contro il Kosovo, per esempio, cioè, si vince difficilmente, perché metà sono svizzeri e metà sono kosovari. E questi sono i fatti. Bisogna avere anche coraggio tante volte a convocare gente come Marchesano, Bottani, che sono ticinesi, svizzeri, e che darebbero tutto pur di giocare in nazionale, anche pur avendo minor qualità.
Ma secondo lei, Freuler e Sommer, prendo due giocatori, diciamo, svizzeri doc, nati e cresciuti in Svizzera, hanno dimostrato più entusiasmo rispetto ad altri giocatori?
Beh, Sommer ci ha salvati diverse volte, penso che contro la Francia, gli europei. E Freuler, purtroppo, come è stato detto, ci sono alti e bassi. Ma mi dispiace, già Kakanji, come si sta parlando, nel club sono un giocatore e in nazionale un altro. E purtroppo questa è la realtà.
Va bene.
E bisogna avere coraggio tante volte, selezionare gente magari meno forte, ma che ci tiene veramente.
Grazie, grazie Simone. Allora, si torna ancora ad un argomento sul quale abbiamo già discusso e dibattuto un'infinità di volte. Ma è proprio così.
Il discorso della, chiamiamola svizzeritudine, che non è un bel termine, ma per rendere l'idea, viene sempre fuori quando le cose vanno male, perché quando ci si qualificava vincendo i gironi, quando si eliminava la Francia, io non sentivo nessuno dire Giaca è meno svizzero di Widmer.
Però Gavranovic non doveva tirare il rigore.
Secondo me, ripeto, bisognerebbe essere capaci di fare astrazione da questo tipo di discorso e proprio valutare il singolo per quello che dà con la maglia della Svizzera, indipendentemente da come si chiama. Ci sono dei giocatori che realisticamente stanno dando meno, magari Granit Xhaka, che è il recordman di presenze, che ha fatto tantissimo per questa nazionale, magari ha raggiunto l'apice e non è più così motivato dopo aver fatto 3-4 mondiali, 3-4 europei, dopo aver eliminato la Francia. Dopo bisognerà affrontarlo anche questo discorso, sebbene parliamo di uno di 31-32 anni, che non è così vecchio. Insomma, bisogna capire se non è vecchio dentro. Ecco, se per lui la nazionale rappresenta ancora qualcosa di emozionante.
Però andando oltre il discorso della svizzeritudine, che mi sembra un po' sterile e anche poco attuale, basta, ecco, se ne è già parlato in lungo e in largo. A me sembra, guardando questa nazionale, di vedere un clima molto dimesso, molto triste.
Sì,
in generale,
non c'è più un'anima, non c'è più entusiasmo.
Quasi un peso dover giocare per la nazionale, quasi un peso essere lì, ma da parte di tutti, Queste facce così tristi, e soprattutto questo clima lo si vede molto bene, lo si percepisce anche nelle interviste. Spesso i giocatori e anche l'allenatore riassumono quanto tutti abbiamo già visto. Dite qualcosa di un po' forte ogni tanto, fate un po' rumore, dite qualcosa che la gente dice, ah però, quello ha detto quella cosa, quell'altro ha detto un'altra cosa, qualcosa che faccia discutere. Calma piatta, troppo piatta, Omar.
Sì, più che dirlo, Granit Xhaka dopo Pristina,
sì, però, insomma, ecco, sono
detto qualcosa di forte.
Sì, però sono uscite un po' estemporanee.
Secondo me, come si usa dire, i panni sporchi vanno comunque lavati in casa e all'interno dello spogliatoio, che ci vuole un contraddittorio forte e sano, perché anche con una litigata magari si può uscire più forti. Io ho la sensazione invece che in questo gruppo i presunti leader siano leader solo sulla carta. Ecco, non vivo la realtà all'interno dello spogliatoio, quindi il mio è un giudizio così a sensazione, ma chi dovrebbe metterci la faccia e trascinare gli altri quando le cose vanno male non dimostra di esserne capace.
È vero, però anche Iachini ieri sera, dopo l'ultima partita di questa campagna di avvicinamento Euro 2024, poteva dire qualcosa in più rispetto ai soliti luoghi comuni. Diciamo che, ecco, manca anche un po' una sorta di autocritica o di lanciare qualche spunto all'opinione pubblica. Marco, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti. Io ho visto le ultime partite e vorrei dire che già dal linguaggio del corpo ero un po' deluso. Mancavano i lottatori, abbiamo dei esempi, io dico De Vargas, Rodriguez, che per me sono dei veri lottatori. Un esempio classico per me, per esempio, la squadra del Urs Fischer Unione Berlin 05, che Fischer adesso è stato esonerato, ma prima, le stagioni prima, lui aveva tutti i giocatori o tanti giocatori proprio lavoratori, lottatori. Quest'anno, perché si sono qualificate per la Champions, hanno acquistato dei cosiddetti stars e dopo anche nel spogliatoio non funzionava più così bene e i risultati erano 14 sconfitte una dopo l'altra. E per questo, cosa manca a questa squadra? Sono proprio quelli che vogliono veramente per la Svizzera dare tutto, lottare fino all'ultimo. E per me è anche un po' troppo facile dare colpa a Iachin, che sappiamo tutti, siamo tutti allenatori noi, e ognuno sa la sua, chi deve rimpiazzare, eccetera, ma per me la causa più sono i giocatori, l'impegno
e la mancanza di lotta, sì, il fatto che non sembra che diano molto. Grazie Marco, buona giornata, grazie per questo suo contributo. Maurizio, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Purtroppo io vado controcorrente.
Va benissimo.
Io salvo Iachin perché, per un semplice motivo, Iachin è ostaggio dello spogliatoio. Lo spogliatoio è Giacca. Giacca è un elemento deleterio, lo si vede anche quando gioca, quando qualcuno passa la palla a lui, lui non è che butta la palla avanti, lui dà la palletta indietro, cioè non serve assolutamente niente. Lui indossa la maglia 10, che è una maglia in tutti i paesi dove il calcio è abbastanza importante, hanno avuto delle personalità emergenti, basta pensare, non so, a Nessi, Niemeyer, Rivera, l'elenco potrebbe continuare.
Sì, quindi allora, lei dice Giacca è un po' un elemento controproducente. Grazie mille Maurizio, buona giornata. Giambattista, buongiorno, poi commentiamo Omar, perché sono veramente tantissimi gli ascoltatori. Buongiorno.
Buongiorno, io volevo chiedere una cosa. Si parla tanto dei giocatori, dell'allenatore, ma non si parla mai dello staff. Caven ha fatto, non ha mai allenato neanche i ragazzini allievi di
allievi E.
Non ha mai allenato nessuno. Che personalità può andare ad avere contro questi giocatori? È questo. Cioè, noi, secondo me Iachin è solo sulla panchina,
un uomo solo al comando. Grazie Giambattista. Un breve commento da parte di Omar Gargantini sulle telefonate che stiamo ricevendo.
Partiamo dall'ultima, che è più facile ricordarmela. Sì. Sono pienamente d'accordo. Uno dei problemi, secondo me, staff, è che Iachin non si è scelto lo staff. L'Italia ha cambiato commissario tecnico, Spalletti si è portato il suo staff. A questi livelli un allenatore deve potersi scegliere i suoi collaboratori. La Svizzera ha cominciato ad andare in difficoltà dal punto di vista anche tattico quando, prima del Mondiale, una figura che secondo me stava lavorando molto bene, ed è quella di Jean-Pierre Gerosa come osservatore degli avversari, per motivi che non abbiamo poi mai capito bene, è stata messa da parte. Quindi però uno staff secondo me sarebbe importante anche per...
Sì, ecco, puntellare, sì. Però allora anche delle figure di ex giocatori famosi,
sì,
importanti.
Sì, 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 questo l'abbiamo detto prima. Sì.
Ci metto anche Kubilay Turkilmaz, uomo di carattere, di carisma.
Sì, 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 potremmo fare una lista molto lunga molto di lunga. Nomi. Questa era l'ultima risposta. Poi ammetto già la penultima, ne avevo sentita una. Il penultimo radioascoltatore aveva.
Era interessante, secondo me, tutte sono interessanti. Però il fatto del numero 10
mi è venuto in mente. No, quando dice io sto con Iachin, sì, perché Granit Xhaka è deleterio. Allora, se tu, Iachin, sei veramente un uomo di carisma, coerente, che ti assumi tutti i rischi fino in fondo, se ti accorgi che un determinato giocatore non crede più nel tuo messaggio, questo giocatore non lo fai giocare.
E poi l'ascoltatore diceva il numero 10 deve essere carismatico, deve essere leader. Qualcuno però fa notare, tra i mille messaggi che arrivano da parte del pubblico, fa notare che Messi, che è il più forte al mondo, Messi ha giocato bene il mondiale, ma prima con l'Argentina non era stato molto decisivo. Attenzione anche lì.
Fino al campionato sudamericano dell'anno prima, vinto dall'Argentina sul Brasile, in Brasile con gol di Di Maria, Messi era un caso.
Era un caso.
Un caso perché sistematicamente il nazionale dava meno rispetto al proprio club. Probabilmente il tecnico Scaloni è riuscito a toccare le corde giuste, è riuscito a costruire la squadra attorno a Messi per esaltarlo, per toglierlo da questa sua sensazione di uomo triste quando vestiva la maglia che, non dimentichiamolo, insomma, pesa come un macigno la 10 dell'Argentina. Ecco, è una serie di tanti pezzi che vanno messi al posto giusto per creare la chimica giusta. In questo momento nella Svizzera il puzzle è... Sei all'inizio, insomma, se è un puzzle di 1000 pezzi, tu forse hai fatto i primi angolini, ma c'è ancora tantissimo da ricostruire, più che da costruire, e secondo me non puoi più farlo con un allenatore in carica da un paio d'anni e che, ripeto, ormai ha rotto palesemente con lo spogliatoio.
Allora, in molti ci scrivono, in diversi perlomeno, che lascerebbero a casa Giacca.
Ripeto, sono scelte, se tu punti su un allenatore, credi in un determinato allenatore e questo allenatore dovesse decidere di costruire la Svizzera senza Granit Xhaka, tu lo devi supportare.
comunque vadano le cose.
Adesso stiamo parlando di Giacca, potremmo fare altri nomi. Giacca è il fulcro di questa squadra. Al Leverkusen sta facendo una stagione straordinaria.
Però non dimentichiamoci Benzema, lasciato fuori dalla Francia.
Sì, la Francia ha vinto il mondiale.
È vero che la Francia ha 30 giocatori.
Sì, ha vinto il mondiale senza Benzema. Adesso è forse anche ingeneroso, non voglio sembrare contraddittorio, sparare a zero su Granit Xhaka. Granit Xhaka ha le sue colpe, ma chi gli ha permesso di ergersi a padrone dello spogliatoio ne ha altrettante. Bisognava mettere Granit Xhaka al suo posto quando ha fatto le prime uscite un po' fuori dal vaso,
un po' fuori dai binari. Gianfranco, buongiorno.
Caro Boltani, io la soluzione ce l'ho.
Bene.
Guardi, bisogna cambiare tutto di nuovo, cambiare i giocatori. Yakin deve restare perché è un buon allenatore, e poi sa una cosa, a Tami bisognerebbe affiancare dei giocatori che hanno giocato il calcio, non i colletti bianchi, quei sciuccia soldi lì dalla federazione, fuori dalle palle tutti quella gente lì che non capiscono un cazzo di niente.
No, il linguaggio però va mantenuto entro una certa decenza, e soprattutto non bisogna andare oltre quelli che sono, diciamo così, anche dei sentimenti che ci può stare, che ci possono stare, le emozioni, però poi dobbiamo mantenere la calma. Stiamo parlando comunque di calcio, Omar, e questo va assolutamente detto e ricordato. Però capisco che il tifoso in questo caso dice: ma effettivamente questo staff tecnico lascia aperti molti interrogativi, proprio perché probabilmente manca anche di carisma.
Sì,
ci può stare, l'abbiamo detto, sì, per carità, sì. si ripetono anche concetti che abbiamo già espresso. Roger, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo dire, allora, dal capitano, per me il capitano non dovrebbe essere Granit Xhaka.
Sì.
Prima di tutto, ha fatto 120... partite in nazionale. Per me il capitano deve essere Jan Sommer, uno dei più grandi giocatori della Svizzera, e poi il svizzero.
Quindi cambiare il capitano.
Granit Xhaka, io se guardo tutte le partite che ha fatto, magari 10 partite su 120 magari avrà combinato qualcosa, se no è solo capace a passare la palla orizzontalmente, ma fare un centro in verticale o portare un attaccante a fare gol non l'ho mai visto.
Quindi non ritiene così fondamentale Xhaka. Grazie Roger, andiamo avanti. No. Con Pasquale. Pasquale, buongiorno.
Buongiorno, una riflessione facevo. Io sono campano, vivo in Svizzera da 10 anni, in Ticino.
Sì.
Faccio una riflessione strutturale. Il Ticino ha tante strutture sportive, tantissime squadre di calcio dove ci sono tanti giovani promettenti, ma a questo punto io chiedo come mai solo dal Ticino sono almeno 10 anni che non mi viene fuori un calciatore vero. C'è un discorso di colletti bianchi davvero? Viene aiutata questa nazionale al supporto, con il supporto dei giovani che hanno capacità e meriti, o c'è ancora il discorso anche dei colletti bianchi anche in quello? Purtroppo io lo vivo di persona e devo dire che se la Svizzera è probabilmente il paese più accogliente dal punto di vista sociale ed economico che esiste in Europa, e quindi io smentisco categoricamente chi dice guarda non sono attaccati alla maglia, allora lì è una questione di intelligenza, vanno mandati via subito, perché qui non è una questione di maglia, tu sei in una nazione che ti ha dato e che ti sta dando tutto, tu devi dare tutto, altrimenti sì, tornatene a casa, lo dico da emigrato.
Sì, grazie mille. Omar, commento.
Ma non ho capito se provo ad interpretare, cioè il radioascoltatore diceva il Ticino è discriminato in nazionale.
Ma lui dice perché non arrivano più giocatori ticinesi,
perché se c'è un momento storico in cui il Ticino è ben rappresentato in nazionale è questo, Tami, Foletti, Cavan, che viene comunque dal Ticino, Massimo Immersi, sì, l'ho già detto, sì. Lustrinelli, che ha allenato l'Under 21 fino a poco fa. Quindi,
però a livello di giocatori
si vede che manca il talento.
Manca il talento e ci sono delle difficoltà, ma che si sanno a livello proprio di talento e soprattutto anche di numeri di giocatori. Franco, buongiorno.
Buona giornata. Yakin deve restare al suo posto. Quanti giocatori della nazionale svizzera sanno l'inno nazionale rispetto alle altre nazioni?
Grazie, quindi torniamo sull'inno e sulla svizzeritudine. Allora Omar, questo discorso ormai l'abbiamo già fatto.
Siamo
direi
già quasi vicini al radiogiornale, quindi andiamo oltre.
Non facciamolo, chiudiamo, perché in diversi però, ed è interessante, più siamo andati avanti nella discussione, più in tanti dicono teniamo gli acchini e mandiamo via i senatori. Perché comunque c'è chi fa notare che Iachin è stato comunque bravo a non reagire alle provocazioni, a mantenere questa sua linea molto dimessa.
Sì, ripeto, commettendo però degli errori per mancanza di lucidità che si sono amplificati col passare delle partite. Il grande allenatore è quello che si assume fino in fondo i rischi delle proprie scelte, della propria coerenza. Iachin, secondo me, ha cercato insomma un po' di mettersi nel limbo, di sopravvivere. Se andrà a fondo, avrà il pentimento di non essere andato a fondo con le proprie idee.
Nonostante questo suo modo di fare, comunque sempre gentile, diciamo.
Sì, vabbè, ma questo non è che faccia di una persona gentile un grande allenatore, perché sennò
di non replicare alle provocazioni. Omar, in chiusura chi vedresti allora come allenatore?
Non lo so, ripeto, non voglio fare un nome, non per non prendermi
Geiger, Urs Fischer.
Bisogna prendere un tecnico Löw che riesca ad entrare nella testa e nel cuore dei giocatori più importanti. Solo ricreando quel tipo di chimica lì la Svizzera potrà andare all'Europeo e pensare di far bene.
Tra l'altro il sorteggio sarà il 2 dicembre, sì, a
Amburgo.
La Svizzera è in quarta fascia, ma tutto sommato non gli è andata male.
Può capitare un girone tremendo, come può capitare un girone abbordabile. La Svizzera di oggi non sopravviverebbe a nessun girone. Deve cambiare.
Sulla nazionale svizzera di calcio e sui molti dubbi e sui molti interrogativi dopo la discussa qualificazione Euro 2024 sicuramente si continuerà a parlare anche nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Grazie a voi tutti e grazie anche a Omar Gargantini. Buona giornata.